Buonasera a tutti, rieccomi qui in trasmissione con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, soltanto un appuntino per quanto riguarda la trasmissione di oggi. C'è stata una telefonata che ha teso a puntualizzare in che anno siamo. Allora, torno ancora una volta a ripetere, il fatto è che i cristiani abbiano stuprato, e vi ricordo che uso il termine stuprato per violentato, distruggere, annientato, cambiato, manomesso l'intera vita degli esseri umani, comprese le date, comprese la datazione, per far sparire il ricordo di datazioni precedenti, è una violenza che comunque i cristiani hanno fatto. Pertanto, essere orgogliosi di una violenza fatta a qualcuno, beh, ne prendo atto, è comunque una violenza, insomma. Detto questo, riprendiamo la trasmissione. Innanzitutto riparliamo delle conferenze che teniamo. Sabato 14 ottobre 2000, venerdì 20 ottobre 2000, sabato 28 ottobre 2000 e venerdì 3 novembre 2000. Allora, le conferenze sono tenute tutte quante alle ore 20:30. Vi ricordo, prima il sabato 14, poi venerdì, poi sabato, poi venerdì. C'è questo scambio, diciamo. La prima conferenza: è sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto. E il relatore sarò io. Tutte le nostre conferenze, cioè almeno quelle che faccio io, partono sempre da un presupposto, cioè una lettura del mondo, della società, della vita, della percezione, della natura, in questo caso della società, come è strutturata e da quali principi è venuta fuori, si è modificato, comunque quali sono i principi che generano le relazioni in questa società. Parte da quei principi e va a finire a descrivere che cosa rappresenta il paganesimo, che cosa rappresentano gli dèi, cosa rappresenta l'esaltazione di alcune divinità in termini sociali. Questo è importante. Cioè, io tutte le mie conferenze non partono da un anticlericalismo, perché noi col clericalismo proprio non abbiamo niente a che fare. Partono semplicemente dalla lettura dell'oggettività in cui siamo e il processo per andare a costruire, iniziare a costruire un cammino diverso. Per cui a me di accusare i cattolici non me ne frega niente, il problema è che il cattolicesimo, il cristianesimo permea questo tipo di società, permea le relazioni fra gli uomini, e la costruzione dei cammini di stregoneria e della ricostruzione del paganesimo in questo caso partono sempre dall'oggettività, cioè dalla società, dall'uomo, dal modo di vivere in cui il soggetto, l'individuo, percepisce che è necessario iniziare un cammino di stregoneria, un cammino di ricostruzione del paganesimo politeista. Per questo il paganesimo politeista non ha niente a che vedere con le religioni rivelate, veramente, assolutamente, cioè nel senso che non è una verità rivelata, non è qualcosa da imporre agli altri, ma è un cammino di trasformazione, una trasformazione continua dei soggetti che modificano quelli che sono gli ostacoli alla propria vita. Questo è il paganesimo. Pertanto c'è sempre una lettura di quello che è la situazione nella quale viviamo. E la lettura parte dall'ottica degli dèi, cioè parte dall'ottica della stregoneria, parte dall'ottica della necessità degli esseri umani di costruire la vita, non di impossessare. Qui non siamo musulmani o cristiani che si contendono la quantità di bestie nelle gregge per cui possono anche farsi guerra, non siamo fra protestanti e cristiani che si conquistano i territori o le zone di influenza. Qui stiamo a costruire la vita, questo è importante, cioè noi non distinguiamo fra i vari monoteismi, tutti i monoteismi sono nostri nemici, e distinguiamo eventualmente fra interpretazioni culturali del paganesimo, però questa interpretazione o quella non sono mai conflittuali, sono contigui, cioè sono funzionali alla costruzione della vita, ma mai non sono conflittuali. Voi non troverete mai una guerra di religione fatta nel paganesimo. le uniche guerre di religione cominciano quando esistono le sette che si separano dai sistemi sociali e creano delle verità alle quali chiedono ai sistemi sociali di piegarsi. Per esempio, la lotta che fecero i romani, cioè lo Stato romano contro i baccanali, cioè le baccanti, purtroppo stavano effettivamente mettendo in crisi quello che era la relazione all'interno dello Stato, cioè stavano effettivamente facendo della sovversione all'interno dello Stato, come del resto hanno tentato di fare i cristiani. Cioè, questi tipi di sovversione non venivano combattuti in quanto religioni, ma in quanto attività di sovversione all'interno dello Stato, chiariamocelo questo. Che dopo questi avessero degli aspetti religiosi, questo è un altro discorso, però non venivano combattuti come delle religioni, cioè in quanto religioni, in quanto professione di una fede, ma venivano combattuti in quanto avevano degli atteggiamenti, assumevano delle posizioni all'interno dello Stato. E là, quello è un altro discorso ancora, cioè quello è un altro discorso che chi si assume di fare determinate scelte ne paga comunque un prezzo. Dopo si tratta di vedere se il prezzo è equo. Comunque c'è sempre un prezzo da pagare. Come si fa? Non c'è mai stata comunque nel paganesimo una guerra di religione, anzi direi che il sincretismo è cioè il passaggio da chiamare la stessa divinità con nomi diversi, cioè col nome straniero, tipo Giove che veniva chiamato Zeus, o poi Ammon, o poi Serafide, o poi anche più attributi che venivano unificati fra gli dèi, era una cosa estremamente normale, cioè non costituiva conflittualità, costituiva un modo con cui andare ad affrontare la vita, andare a costruire la vita. Pertanto nella conferenza è sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura. Inizialmente cominciamo col definire cos'è questo sistema sociale, come si articola, e poi a trovare le soluzioni pagane per modificare quel sistema sociale e dare delle indicazioni di trasformazione diverse. Questa conferenza è il 14 ottobre 2000, vi ricordo, alle ore 20:30. Poi ci sarà una conferenza sul vampirismo oggi, fatta da Silvano Lorenzoni, venerdì 20 ottobre alle 20:30. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Naturalmente gli interessi di Silvano sono diversi dai miei, ogni pagano è diverso, ogni sentire pagano ha delle relazioni diverse, e anche se proprio la diversità caratterizza i pagani, non l'omogeneità. Dopodiché sabato 28 ottobre, sempre 2000, monoteismo, stupro e pederastia, una conferenza espositiva di principi etico-sociali della stregoneria del paganesimo politeista, il relatore sarò sempre io, e anche questo va a centrare un nocciolo fondamentale di quello che è il paganesimo. Cioè, se noi abbiamo alla base del nostro pensiero la costruzione della libertà, cioè la rimozione di quelli che sono gli ostacoli alla percezione, gli ostacoli al sistema sociale, gli ostacoli nella costruzione del futuro, ricordiamoci questo. Se questo è il nostro intento, chiaramente ogni azione che va a bloccare la capacità dei soggetti di dilatarsi nel mondo, di costruirsi nel mondo, questo per noi è il male, cioè questo è il male. Pertanto quando abbiamo di fronte un'ideologia, una struttura di pensiero come il cristianesimo che fonda questo sistema sociale e che ha alla sua base l'appropriazione e la sottomissione, cioè la costrizione al pregare, è chiaro che per noi questo rappresenta il male. Se a voi non vi piace sentire che questo rappresenta il male, girate la radio e ascoltate Radio Maria, cioè non c'è problema. Là vi dirà esattamente il contrario, però per noi questo rappresenta il male. Questo non significa che tutti i preti sono degli stupratori, significa però che tutti i preti sono responsabili di stupro, in quanto lo stupro è manifestazione del loro Dio. Pertanto il loro Dio, sottomettendo, appropriandosi, affermando che le pecore gregge sono sue perché Dio le ha date e nessuno gliele può togliere, affermando l'episodio del ragazzino nudo che esiste nei Vangeli, affermando che siccome il figo non fa quello che vuole lui lo ammazza, cioè con tutte queste affermazioni messe insieme rendono ogni cristiano non solo ogni prete, ma ogni cristiano, responsabile di ogni atto di stupro, di ogni atto di violenza che in nome di questa religione viene fatta. Dopodiché, se questa religione fa santi quelli che distruggono la vita in quanto costruiscono la gloria del cristianesimo, noi possiamo solo indicarlo come perversione, altro non possiamo fare. E infine, l'ultima conferenza è la conferenza sulla paura, venerdì 20 ottobre 2000 alle ore 20:30. Sarà tenuta da Gianberra, e come veniamo condizionati fin dalla nascita alla paura. Praticamente Gian espone i concetti del blocco della struttura emozionale negli individui, cioè l'addestramento praticamente al dovere e alla sottomissione, per cui i blocchi di quello che è la capacità dell'uomo di espandersi nella vita. Tutte queste conferenze sono già state date qui fra Radio Gamma e in altri posti, sono conferenze già conosciute, ci sono anche in internet oltretutto. Almeno le mie sicuro, quello di Gian non mi ricordo se Francesco dell'Istituto l'ha messa, e potete tranquillamente consultarlo insomma in giro. Allora, l'appuntamento è a Marostica, via Montello 66, statale che da Marostica porta a Bassano. Vi ricordo che l'ingresso è libero, è gratuito. Io presenterò tutta una serie di libri, cioè porterò una serie di libri, chi comprerà i libri il ricavato sarà devoluto a Radio Gamma, pertanto è un modo anche per aiutare la radio, diciamo così. Sì, questo è dopo il dibattito, cioè dopo la relazione. Normalmente noi usiamo sempre fare una relazione iniziale che è anche abbastanza corposa, perché dura su 40 minuti, 40-45 minuti a seconda delle precisazioni che in quel momento vengono fatte a braccio, e dopo segue il dibattito col pubblico, cioè segue chiaramente la discussione. Boh, cominciamo allora con la trasmissione di oggi. Detto questo, trasmissione di oggi che continua con il libro dell'Anticristo. E nel libro dell'Anticristo trattiamo la natura. Vi ricordo che questo libro fu praticamente steso prima del 1985, e il primo gruppo, la prima stesura, specialmente di questa parte che è la primissima, avvenne nel 1985. Io non avevo ancora incontrato gli dei. Scusate un attimo, è solo. Eccomi qua di nuovo in trasmissione. Niente, io non avevo ancora incontrato gli dei, e praticamente quello che voi sentirete sono le parole di un apprendista stregone, cioè la descrizione che io do sono quelle della stregoneria senza ausilio di dei. Il problema è che io incontravo delle coscienze, incontravo delle consapevolezze, incontravo delle entità, per cui avevo la visione di ciò che mi stava attorno. Però non l'avevo ancora identificato. Perché? Perché l'idea degli dèi, l'idea che avevo io in testa, era quella che comunemente si hanno, pensare al Dio come padrone, gli dèi come padrone degli uomini davanti ai quali gli uomini si mettono in ginocchio. E ce n'è voluto prima di riuscire a comprendere che questo era un inganno, e questo è avvenuto attorno al 1990-1992, diciamo fra il 90 e il 92, quando effettivamente cominciai a riconoscere le linee di tensione e le entità come uguali a me, cioè con le mie stesse prerogative, con le mie stesse tensioni, con i miei stessi bisogni, sia pur espressi chiaramente diversi, e riconobbi in questo ciò che altri uomini riconobbero. Per cui ho cominciato così, piano piano, in particolar modo aiutato a parte Castaneda, che era cristiano in se stesso, ma ho cominciato essenzialmente col paganesimo romano. Cioè il paganesimo romano, specialmente per quanto riguarda la parte etrusca, sannita, sunnita, era molto vicino, era molto legato a quello che era un paganesimo sciamanico, e solo in un secondo tempo che poi è tempi anche brevi, perché si pensavo tempi più lunghi, in realtà in tempi piuttosto brevi arriva quello che è il paganesimo greco, che arriverà dalla Magna Grecia, dall'Italia del Sud, e chiaramente con le sue divinità, essendo più ricche dal punto di vista mitologico, vengono a sovrapporsi agli dei romani, e gli dei romani cominciano a cambiare. Cioè, siccome il sentire pagano bene o male è lo stesso nei popoli, perché anche se i popoli culturalmente sono diversi, in realtà sono fatti da uomini con due mani, due braccia, due occhi, che vivono nel mondo che ci circonda, per cui la percezione pagana viene della Magna Grecia, diciamo così, viene a sovrapporsi quasi immediatamente a quella italica, pur quella italica mantenendo una serie di differenze. E allora comincio a spostarmi su quello che è il paganesimo, su quello che è stato il paganesimo mediterraneo. Dopo ancora mi accorgo che tutti i popoli in realtà hanno gli stessi paganesimi, hanno semplicemente una profondità di percezione diversa, a seconda dei loro bisogni, del loro modo di essere, della loro cultura, della loro rappresentazione, e allora là cadono tutte le barriere, perché è sufficiente conoscere la cultura di quel popolo per riconoscere gli dèi che sono uguali ai nostri, per cui diventa tutto quanto molto più semplice. Questo però io lo scrivevo quando non avevo ancora incontrato gli dèi, o meglio, gli dèi avevano incontrato me, ma io non avevo ancora incontrato loro, o riconosciuto loro. La natura, in questo modo, viene chiamata la copertura dell'essere terra. Dopo l'essere sole, nel nostro sistema solare, furono i grandi pianeti a sviluppare la coscienza di sé e ad incamminarsi lungo il sentiero del sé. Sole e pianeti formarono il primo nucleo dell'entità in questo settore dello spazio. Subito questa entità comprese l'importanza per se stessa di sviluppare altre coscienze, altre vie alla conoscenza e all'accumulo dell'energia vitale, usufruendo della materia e dell'energia vitale esistente. Nello spazio e da essa dispersa era assolutamente necessario lo sviluppo di coscienze di sé molto piccole, molto concentrate e molto mobili. Lo abbiamo visto oggi con Crono, Demetra, Estia, Era, no? In modo che il loro sviluppo portasse alla riutilizzazione dell'energia vitale altrimenti dispersa nelle profondità dello spazio. Il movimento dell'energia vitale è inverso dell'enunciato della legge entropica, cioè la legge entropica citata in questo caso non è altro che il riversamento del calore, cioè il corpo più freddo toglie il calore al corpo più caldo. E invece qui l'energia vitale obbedisce a un altro sistema diverso, in pratica la concentrazione maggiore assorbe dalla concentrazione minore. Concentrazione maggiore assorbe dalla concentrazione minore, a meno che non intervengano precisi atti di volontà volti a modificarne il corso. Le grandi concentrazioni cosmiche come il Sole e i pianeti disperdono grandi quantità di energia vitale, dal mio punto di vista, da loro è una quantità irrilevante, nello spazio, più o meno come le lumache nel loro percorso si lasciano una scia di bava. Per un essere vivente della natura, la perdita di energia vitale è sempre un atto di volontà, è sempre una scelta. In un essere l'accumulo di energia vitale è chiamato potere dell'essere. In realtà, il termine potere non starebbe solo ad indicare la quantità di energia vitale posseduta, ma anche la capacità d'uso dell'energia stessa. Se non intervengono fattori condizionanti anomali, chi possiede grandi quantità di energia vitale, come i pianeti, come alcune galassie, impara anche ad usarla. D'altra parte, chi è capace di scambiare energia vitale è anche in grado di accumularne grosse quantità. Al termine potere non si vuole attribuire il significato comune attribuito in campo politico, economico e sociale. Il possesso di mezzi o di una carica o funzione sociale non costituisce potere, ma apparenza o fantasma di potere. Il potere è la capacità complessiva dell'essere di essere, la sua capacità nel fare è potere di essere, in contrapposizione al potere di avere, che è potere di possesso. Il potere di essere è la capacità dell'essere di rapportarsi col mondo circostante attraverso la forza generata dai suoi cambiamenti e non attraverso il dominio, il controllo o il comando. La superficie del pianeta Terra si trasformò in un enorme calderone, sul quale l'entità sia nel suo insieme che attraverso i singoli esseri o le singole coscienze, riversò e riversa tuttora la maggior parte dell'energia vitale altrimenti dispersa nello spazio. Esposta all'energia vitale proveniente dal Sole e molto sensibile all'energia vitale che dal centro dell'essere Terra si irradia verso la superficie, verso lo spazio, presero a brulicare milioni di miliardi di microconcentrazioni di energia vitale. Una parte di quei momenti cominciarono a stabilizzarsi. Queste forme viventi e l'elemento nel quale vivono e si sviluppano prende il nome di natura. Inizialmente tutte queste concentrazioni di energia vitale erano uguali fra loro, sia nell'aspetto che nella dimensione e nella quantità di cambiamenti, cui sottostavano prima di cessare l'esistenza. Impararono a riprodursi. Riprodursi significa generare una costruzione biologica che, grazie ad una carica di energia vitale iniziale data dal genitore ai genitori, sia in grado di accumulare altra energia vitale espandendosi, accumulando, aumentando il proprio potere personale per le forme di vita elementare. Riprodursi fu una scelta inevitabile. Ogni forma, ricordo che in questo caso è l'eros, praticamente quello che nasce da solo, che si sviluppa in ogni situazione in cui può muoversi. Cioè l'eros di Esiodo è quello che non nasce da Gaia, ma determina tutti i comportamenti di tutti gli dèi, ed è la tensione e l'intento. Ogni forma di vita nella natura altro non è che un momento stabile di energia vitale. Ogni forma di vita altro non è che un adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Ogni forma di vita altro non è che la risultante del rapporto dialettico fra oggettività e soggettività. Dialettico in questo caso è usato in termini marxiani, eh? Cioè dialettica la relazione dialettica significa che due soggetti che sono in relazione riversano l'uno nell'altro una parte di se stessi. Naturalmente quando la relazione cessa non sono più uguali a prima, perché la relazione li ha modificati. Dopodiché la quantità di modificazione, questo è un altro discorso, questo è un po' più lungo. Ogni forma di vita altro non è che la risultante rapporto dialettico fra oggettività e soggettività. Riprodursi ad ogni costo, a qualsiasi costo, accumulare potere personale ad ogni costo, a qualsiasi costo, qualsiasi cosa pur di raggiungere l'obiettivo il più velocemente possibile. E questo lo possiamo chiamare l'egoismo come elemento centrale della costruzione dell'essere, di ogni essere. Nel corso di miliardi di anni, molte forme di vita si sono succedute sulla superficie del pianeta, sia in forma vegetale che animale. Alcune specie sono scomparse. Rapidi cambiamenti, a cui non sono riuscite ad adattarsi in tempo, determinò la loro scomparsa. Altre si sono radicalmente modificate e infine altre specie hanno raggiunto il loro obiettivo, quando lo raggiunsero non più solo come singoli individui, ma come intera specie, decisero di cessare di esistere come animali o vegetali del pianeta. Ricordo che tutto questo discorso che vi sto facendo adesso, che può sembrare semplice fatto oggi, parlare di questo sembra abbastanza semplice. C'è un filosofo romano, cioè un pensatore romano, di cui adesso non mi ricordo il nome, cioè nel senso che non mi viene in mente in questo momento, ed è un epicureo, e lui queste cose qua le diceva già, Luciano, adesso non mi ricordo più il nome di questo, comunque siccome ne ho letti parecchi passi e ho il libro oltretutto a casa, ve ne ho già letto qualcosa sul mare mi sembra, lui queste cose praticamente le aveva già affermate, cioè il paganesimo conosceva già questo modo di essere, della vita, e questo modo di espressione della vita. Semplicemente è andato distrutto dai cristiani, cioè la distruzione delle biblioteche operate dai cristiani ha fatto sparire tutti gli scritti epicurei, tutti gli scritti scettici e tutti gli scritti di altre scuole non cristiane. Nel corso di miliardi di anni molte forme di vita si sono succedute sulla superficie del pianeta, sia in forma vegetale che animale. Alcune specie sono scomparse. Rapidi cambiamenti a cui non sono riusciti ad adattarsi in tempo determinò la loro scomparsa. Altre si sono radicalmente modificate e infine altre specie hanno raggiunto il loro obiettivo. raggiungere l'obiettivo della specie, ne parleremo. Quando lo raggiunsero, non più solo come singoli individui, ma come intera specie, decisero di cessare di esistere come animali o vegetali del pianeta. Qual è l'obiettivo di una specie nella natura? Riuscire a mantenere compatta la coscienza di sé e di conseguenza la propria energia vitale, in sostanza il proprio potere di essere, quando il corpo fisico cessa di esistere. Per far questo passaggio, passaggio da fatto individuale a caratteristica normale della specie. E ancora, smettere l'uso del corpo fisico automaticamente quando una coscienza di sé riesce a mantenersi compatta e funzionale indipendentemente dal corpo fisico stesso. Il superamento di ogni singola fase di sviluppo e di ogni essere aumenta la forza e la compattezza dell'energia vitale soggettiva volta a compattare la coscienza di sé nella ricerca del sé per la natura. Del sé. Per la natura un essere è importante solo nella misura in cui è la caccia ricerca di sé nel sé, cioè sviluppa il proprio egoismo nell'oggettività in cui vive, mantenendo lo sviluppo di se stesso nel sé, cioè trasformandosi sempre, costruendosi sempre. Nella misura in cui non ha ancora creato fantasmi, nella misura in cui questi fantasmi non si sono ancora impadroniti del suo essere, in altre parole, solo nella misura in cui l'energia vitale può scorrere libera dentro il suo corpo. Nel momento in cui l'energia vitale si arresta, sia pure di un solo punto nel corpo, quest'essere inizia la creazione di fantasmi e di fobie. A poco queste si trasformano e l'essere giunge a fare della paranoia lo scopo della propria esistenza. E parliamo quasi esclusivamente di esseri umani, però. Egli si proclama Dio e padrone del mondo, oppure inviato dell'unico Dio o potente Dio che solo con Lui o solo con Lui comunica. Egli tenterà di trasformare l'intero pianeta nella propria immagine, un deserto sabbioso dal quale ogni forma di vita sia cancellata, finché tutte le forme di vita davanti ai suoi occhi non saranno malate di energia vitale stagnata. A proposito, nel sito di internet della Federazione Pagana ho linkato un'altra pagina dal titolo Il deserto dei cristiani contrapposto al bosco dei pagani. Quest'essere, praticamente i pagani e i cristiani costruiscono il deserto attorno a loro perché distruggono tutto. I pagani invece vivono nel bosco, vivono con tutte le contraddizioni che è il bosco, perché il bosco dona la vita, il deserto si appropria di chi ci vive. Quest'essere sarà tanto folle da convincere che ogni stella del firmamento brilli per il sollazzo dei suoi occhi e considererà la terra una palla di fango in cui egli è delegato a mettere ordine. Per quest'essere il sole sarà solo un tizzone ardente, la cui funzione è quella di scaldargli le ossa. Quest'essere è in realtà un solo desiderio, morire, disperdendo la propria energia, o meglio, ciò che gli è rimasto nel vento. Egli è uno sconfitto sulla strada che porta alla coscienza di sé. Ogni essere, giunto a questo punto, detiene il diritto all'autoannientamento, solo che nessun essere dell'universo, chiunque esso sia, può ridurre un altro essere a propria immagine e somiglianza, specie se questo avviene con la costrizione, con la violenza. L'ultimo rifugio degli incapaci. Il saccheggio dell'universo sarà la pratica dell'essere malato di energia vitale stagnata. Pratica, non apparenza. Il suo contrario è l'essere in cui l'energia vitale scorre libera, l'essere che manterrà lo scorrimento dell'energia vitale e accumulerà sufficiente potere personale nella sua caccia ricerca di sé, sulla strada del sé, riuscirà, come essere della specie umana, ad entrare nella quarta fase di sviluppo. Diventerà un essere di sola energia. Qualcuno lo chiamò un essere luminoso. Eppure quella non è la meta. L'essere sa soltanto passato in una nuova fase di crescita, nella ricerca di sé, sulla strada del sé. Mentre ciò che non gli serve più, tipo il corpo, torna alla terra per contribuire a nuove trasformazioni. Non importa la specie a cui gli esseri appartengono, dai vermi ai virus, dagli esseri umani agli elefanti, eccetera. Alle piante, aggiungo. Ogni essere è benvenuto attraverso la trasformazione specifica della propria specie. Esistono esseri umani in cui l'energia vitale scorre libera,
e coscienza e conoscenza sono giunte a un livello tale da consentire loro di diventare parte integrante di una speciale microentità, di cui più avanti parleremo. Essi sono questa entità. Questa entità è composta anche da parte di loro. Questa entità si serve di loro perché essi hanno scelto, seguendo il proprio cammino, di essere questa entità, e per il potere che sono riusciti ad accumulare per i bisogni specifici espressi, sono riusciti ad essere entità mentre sono ancora membri della propria specie. Costoro sono in grado di alimentare le linee di tensione trasformandole in effetti. Costoro sono coloro che apriranno per la propria specie il cammino verso il quarto stadio di coscienza di sé. Costoro sono coloro che più di ogni altro membro della propria specie saprà interagire con le linee di tensione fino a produrne di nuove e di originali. Costoro sono la microentità. Finché una specie della natura dispone al suo interno di qualcuno di questi esseri, in quella specie l'energia non si trasformerà mai irrimediabilmente in energia vitale stagnata. Questo per quanto forti e potenti siano gli individui in cui l'energia vitale ristagna. Animali magici e stregoni, piante magiche e ricercatori di conoscenza e consapevolezza sono la spina dorsale della natura. E questa è la natura. Cos'è la natura dunque? La natura è un crogiolo specifico che serve all'essere terra per non disperdere eccessiva energia verso il sole, serve all'essere sole per non disperdere eccessiva energia nello spazio e serve per trasformare l'energia vitale inconsapevole in energia vitale consapevole. Questo è l'essere natura. L'essere natura è un sistema attraverso il quale l'energia vitale da inconsapevole diventa consapevole, partendo dalle condizioni che ha incontrato. Quali sono le condizioni che ha incontrato? Sono un pianeta, sono un'atmosfera, sono un sole. Da qui la natura è cominciata a sbocciare, ha cominciato a modificare la situazione oggettiva, ha modificato la superficie dell'essere terra, ha modificato Zeus, ha modificato Giove, l'atmosfera, ha modificato le condizioni di vita costruendosele al meglio, dando ai nuovi nati nuove opportunità. Questo è l'essere natura. Il problema lo vedremo più avanti, quando cominceranno a nascere dei problemi che non appartengono più all'essere natura, cioè contraddizioni che non fanno più parte semplicemente dell'essere natura, ma vengono dall'esterno dell'essere natura. Nel pezzo dell'iniziazione che ho messo su Federazione Pagana, l'essere umano iniziato da Demetra dice: perché dovrei aiutarti? Nessun mostro è uscito dallo spazio siderale. E ha ragione Demetra, e ha ragione costui, nessun mostro è uscito dallo spazio siderale, ma l'onda nera della pulsione di morte sta invadendo l'intera specie umana. Per questo Demetra chiede l'aiuto degli esseri umani per costruire la vita. Bene, detto questo, la prossima volta parleremo per il quarto stadio di sviluppo della specie umana, e poi continueremo il quarto livello, l'altro mondo. Il quarto livello, l'altro mondo. Se dovessi scriverlo oggi, lo scriverei in maniera, non dico completamente diversa, ma molto molto più ricca. Vabbè, comunque questo serve a chi comincia a metterci il naso nel quarto livello, nell'altro mondo. Poi continueremo con il luogo d'origine del male. Poi continueremo che cosa sono le linee di tensione. Andremo a precisare la coscienza di sé e la coscienza del sé. Parleremo che cos'è il bene e il male, naturalmente dal punto di vista della stregoneria. E continueremo con l'anticristo. Bene, per oggi questo mi sembra che sia sufficiente. Sufficiente perché riuscire a comprendere come l'essere natura in realtà sia un'opportunità, sia un mezzo con cui l'energia vitale da inconscia diventa consapevole, significa riuscire a comprendere per quel che mi riguarda, l'importanza dell'opportunità che abbiamo in questo momento. E una cosa voglio dire a tutti quelli che mi stanno ascoltando: ricordatevi che il processo di costruzione del proprio corpo luminoso e la capacità di prenderci nelle proprie mani la responsabilità della vita non è che lo si può fare una volta. Cioè, ogni volta da quando noi nasciamo cominciamo a scegliere. Quando siamo adulti noi cominciamo a scegliere. Il problema è un altro: che se noi non scegliamo in una direzione ma scegliamo in un'altra direzione, la scelta per tornare indietro, la scelta per costruire noi stessi sarà più difficile. Per cui ricordatevi che la vita è come un pugno d'acqua, cioè le gocce ci sfuggono dalla mano, non possiamo trattenerla, così non possiamo trattenere Cronos che corre dentro di noi. Esiste un momento in cui non sarà più possibile tornare indietro. Cioè, chi si mette in ginocchio non è che dice: beh, dopo magari domani decido di togliermi da posizione in ginocchio. Ricordate che non esiste più ritorno indietro. Le scelte che si sono fatte accumulano dentro di noi delle tensioni, uccidono una parte di noi oppure la vivificano. Se noi non siamo in grado di scegliere, poi non torniamo più indietro. Non esiste ritorno indietro, cioè noi non siamo creati l'immagine e somiglianza di un Dio pazzo, eh? Ricordatelo sempre questo. Noi siamo, direbbe Sartre, il risultato delle nostre scelte, noi siamo la sintesi delle nostre scelte. Esiste un momento in cui le nostre scelte ci portano ad un bivio, e in quel bivio facciamo la scelta dalla quale non possiamo più tornare indietro. Per cui ricordatevelo questo: non è un gioco, non è un tanto per parlare, è una questione di vita o di morte. Il problema è che in fondo si pensa che sia un tanto per parlare, ma in realtà si va a costruire la vita o si va a distruggere la vita, sempre. Ogni volta che voi fate un'azione, quell'azione diventa importante, diventa fondamentale, diventa funzionale alla costruzione o all'annientamento della vita. Non è che ci sia la medaglia d'argento per chi arriva secondo, qui non stiamo a giocare, a dire ma se, forse, chissà, beh, comincio tardi, faccio. No, esiste una sola cosa: farcela o non farcela. Sì, esiste anche farcela per un pelo, esiste anche tanti modi per riuscire a farcela. Però ricordatevi che nella struttura di pensiero, nel pensare degli uomini, non esiste la medaglia d'argento per chi arriva secondo, tanto perché sia chiaro. Va bene, e prima di passare a un po' di rassegna stampa, vi do un piccolo accenno di un riassunto che ho qui sotto mano della nascita di Apollo in un inno omerico. Dopo la nascita Apollo fu immerso nell'acqua e avvolto in un candido drappo, quindi venne saziato con nettare ambrosia e la sua potenza si manifestò immediatamente, poiché nei nastri e nelle fasce d'oro poterono trattenerlo. Il dio reclamò allora la cetra e l'arco ricurvo, i suoi attributi più importanti, riconoscendo altresì la supremazia del padre. Apollo Febo dalle lunghe chiome cominciò a camminare sulla terra, lasciando attonite le dee. L'intera isola di Delo si coprì di germogli d'oro, tanto gli erano care tutte le cime e i boschi sacri folti di alberi. Oltrepassò ad un balzo il sacro monte, visitò le altre isole, ovunque istituendo i luoghi di culto, i templi, i boschi sacri, le celebrazioni in suo onore, che prevedevano il pugilato, la danza e il canto. E la cosa più interessante di questo inno omerico è che a un certo punto la madre Latona di Apollo, per farlo partorire, deve fare un viaggio. Vediamo un attimino, deve fare un lungo viaggio. E solo dopo, dunque vediamo un attimo, perché a un certo punto uno si segna anche i punti che possono essere interessanti, però dopo spariscono anche dal libro. Comunque la madre Latona fa un viaggio e dopo il viaggio praticamente non riesce a partorire il figlio finché, vediamo un attimo, fino a che non interviene la dea della nascita. Allora, vabbè, niente, a un certo punto però, e questo è importantissimo di Apollo, perché vi ricordo che Apollo e Artemide rappresentano in realtà l'essenza maschile e l'essenza femminile degli esseri umani, ed è importantissimo, cioè la capacità degli esseri umani di diventare Dio, cioè di bussare alle porte dell'Olimpo. Ed è importantissimo perché è vero che Apollo riconosce la supremazia di Zeus, ma dice anche Apollo percorre maestoso la dimora di Zeus tenendo l'arco, e al suo avvicinarsi gli dei balzano in piedi dei loro seggi spaventati. Cioè praticamente Apollo va nell'Olimpo per rivendicare il suo diritto a essere Dio, e la madre Leto, sua madre, scioglie la tensione togliendogli dalle spalle l'arco che appende a un chiodo d'oro. Conduce quindi il Dio a sedere, mentre Zeus gli offre nettare e ambrosia. Cioè praticamente Zeus lo accoglie nell'Olimpo. Però la nascita di Apollo è per esempio una delle cose che i cristiani hanno rubato. Cioè non solo la madre fa il viaggio fino a Delo per riuscire a partorire sto figlio, ed è più o meno i vari Vangeli di Matteo che dice, sai che la Madonna non doveva andare a fare quel viaggio perché c'era il censimento, eccetera. Ma ciò che non c'è nei Vangeli ufficiali è ciò che è Apollo, cioè Apollo come si presenta per amore per il mondo. Infatti quando arriva all'Olimpo incanta gli dei con la cetra. E questo naturalmente viene depennato in tutti i Vangeli ufficiali, i quali si limitano a prendere qua e là i smozziconi che gli possono servire per mettere in ginocchio le persone. Comunque ci sono parecchi parallelismi sia fra alcune imprese di Apollo, di dei Olimpi, sia quelli che sono rubacchiati qua e là dai Vangeli ufficiali. Non lo sto dicendo solo io, lo dice qualcun altro. Va bene, vediamo un attimino le telefonate prima che cominciamo con un po' di rassegna stampa. 049 700 700 049 700 838. Nella rassegna stampa di oggi parliamo un po' da quella che avevamo rimasti oggi. Ecco, però il segno l'ho lasciato, Inchiesta veronese, arrestato un prete a Torino. Denunciati due insospettabili di Maestra di Caorle. Questi qua è la stampa di lunedì, no, la Nuova Venezia di lunedì 10 luglio 2000. Scaricavano materiale porno da siti russi. 10 luglio 2000. Gay Pride, ancora polemiche sul corteo. Questo è dell'11 luglio 2000. Ma il Papa ha espresso la sua opinione, dice qualcuno. In realtà Wojtyla è stato denunciato da alcuni gay in Olanda, soltanto che la magistratura olandese ha dichiarato che Wojtyla, proprio per la sua posizione di capo della religione cattolica, dispone di un'ampia non è processabile in pratica, cioè di un'ampia immunità, per cui anche se spara un sacco di stupidaggi che altre persone potrebbe essere denunciate per razzismo, Wojtyla gode di un'immunità tale che gli permette di parlare così. Vabbè, siamo alla Repubblica del 16 luglio 2000, il camerato Cucullo minaccia Rutelli e i gay. Vabbè, qua c'è sempre qualcuno che va un po' fuori dalla testa. Cacciamo Cucullo dal Lanci, un altro discorso anche questo. Questo invece è, Cucullo vi ricordo, è il sindaco di Chieti, no? Il sindaco di Alleanza Nazionale di Chieti. Poi non so se sia scritto Alleanza Nazionale o alla fiamma, insomma, cosa del genere. Allora, siamo sempre all'amarezza del Papa per Gay Pride. La Chiesa è entrata nelle carceri, Wojtyla regina cieli. E il problema dei gay di Wojtyla è un problema estremamente importante, perché a Wojtyla i gay vanno bene purché facciano i preti e purché tutto sia in silenzio, no? La delusione del popolo dei gay: non abbiamo offeso i cristiani. In realtà i gay nella loro manifestazione non hanno offeso i cristiani, sono i cristiani che prima di bruciare le persone dicono di essere stati offesi, ma la loro è solo infamia e menzogna. Esiste un modo per definire che cos'è un'offesa ed è dato dalla legge. La legge decide il modo per in cosa consiste un'offesa. Dopodiché i cristiani si offendono sempre se qualcuno non si mette in ginocchio davanti al loro Dio. Allora, la Repubblica 17, pedofili in rete, preti in manette. Qui si tratta sempre del prete di Torino e dintorni, il quale fece abbastanza scalpore il 10 luglio, tant'è che il vescovo della zona ha detto: per noi è una mazziata. Sì, e i vostri Vangeli che cosa sono? Veronesi, 14 luglio 2000, la Repubblica: l'eutanasia non è un tabù. Beh, in effetti è vero. Al di là dei pericoli che può suscitare il fatto che ci sia il diritto all'eutanasia, in realtà l'eutanasia sottrae l'essere umano dall'essere bestiame del Dio. Cioè, anziché l'essere umano che subisce il dolore, che subisce la distruzione sistematica giorno per giorno in quanto bestia da sacrificare al Dio, l'essere umano prende nelle proprie mani la responsabilità della sua vita e dice: qua io ci metto fine alla mia vita. Cioè diventa padrone della propria vita. E questo, per questo i cristiani fanno una guerra feroce contro l'eutanasia, non tanto per i pericoli e l'uso che se ne potrebbe fare dell'eutanasia, ma perché l'essere umano, determinando la propria vita, prendendosi in mano la responsabilità della propria vita, si sottrae da questa voglia di tortura che ha il Dio dei cristiani, perché alla fin fine è voglia di tortura, non è altro. Allora, Cassazione: picchiare il piccolo discolo è un reato, per uno schiaffo papà condannato a 6 mesi. Allora, qua esistono in Cassazione una serie di sentenze che sono anche apparentemente contraddittorie. In realtà la Cassazione anche in questo caso sta tentando di stabilire i diritti dei ragazzi rispetto alla famiglia. Cioè, fino a ieri i bambini non erano soggetti di diritto, ma erano bestiame posseduto dai genitori. Cioè, i genitori ne potevano fare esattamente quello che volevano, entro naturalmente dei limiti che venivano stabiliti dal controllo, cioè dall'essere anche individui sociali futuri. Cioè, non li potevi staccare un braccio. Se gli staccavi un braccio veniva arrestato e messo in galera, però turbe psichiche si potevano mettere dentro all'infinito, cioè azioni che costruivano delle turbe psichiche nei bambini si potevano andare all'infinito, non c'era la galera per questo. La Cassazione sta tentando in questo momento di mettere ordine. Pronto? La Cassazione sta tentando di mettere ordine facendo diventare i bambini dei soggetti di diritto, cioè delle persone che devono essere rispettate. Ci vuole un percorso lungo, chiaramente è educazionale, non è solo giuridico, però in effetti il lavoro sta facendo. La Repubblica del 21 luglio 2000. Anche cattolici ammettono i loro colpi. La Chiesa tedesca sfruttò il lavoro degli schiavi di Hitler. È ormai confermato, fuori da ogni dubbio, la Chiesa cattolica tedesca, come quella protestante, utilizzò durante la Seconda Guerra Mondiale il lavoro dei forzati di Hitler. Dopo le denunce pubblicate dal Tagesspiegel, questo nome tedesco non lo dico neanche, nel suo numero in edicola oggi fornirà la terribile nuova prova. Nel chiostro di Ettal, in Alta Baviera, la Chiesa utilizzò 39 schiavi del Terzo Reich. Si trattava di deportati sovietici, ma anche di persone provenienti da due nazioni cattolicissime, quali la Polonia e la Francia. E dopo magari sentiamo cosa ne pensa la Chiesa Cattolica. Non sapeva, lui non sapeva, in realtà fu complice diretta. Il nazismo non è altro che l'attuazione di quello che è il cattolicesimo, cioè cattolicesimo e nazismo sono esattamente la stessa cosa. L'essenza del cattolicesimo è: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. E il nazismo più o meno ha fatto la stessa cosa, non cambia assolutamente. Sì, vabbè, dopo potete fare tutte le disquisizioni che volete, ma è irrilevante. Il problema è la trasformazione degli esseri umani in oggetto di possesso per farne quello che si vuole. Questo è il nocciolo centrale della questione. Tutto il resto è abbastanza irrilevante, insomma. Per la Corte di Cassazione di Parigi ha torto la moglie tradita. Questa è un po' curiosa come notizia, ma interessante comunque. È dal Gazzettino del 22 luglio 2000. Lui, lei e l'altra non è un reato. Azzaruola, cos'è questa? L'adulterio forse sarà un peccato, cavoli loro, ma di sicuro non è un reato per la giustizia francese. Allora, in effetti, l'adulterio non è un reato. Perché non è un reato? Perché la famiglia, come è concepita oggi, non risponde a leggi clericali, ma risponde a leggi civili. E le leggi civili finalmente hanno stabilito che la figlia del cazzo non sono proprietà, ma appartengono al singolo individuo. Cioè, l'individuo non è un oggetto di possesso. Cioè, non è che la moglie sia posseduta dal marito, che è roba sua. Non è roba sua. Ha un contratto per vivere assieme. Ha un contratto di mutuo piacere e di mutua vita. Ma non necessariamente esiste la proprietà delle persone. Con questa sentenza, in realtà, Parigi rimuove quello che è un'idea comune, cioè l'idea comune di coniugi che si possiedono l'un l'altro. Vi ricordo che una delle tesi di Wyclef, per cui Jan Hus fu bruciato sul rogo, era quella secondo cui due persone anziane potevano sposarsi senza, per questo magari non facendo sesso, ma soltanto per sorreggersi l'una con l'altra. Questa è una delle tesi di Wyclef per cui Jan Hus fu bruciato sul rogo. Ricordatevelo questo. Da questo a questa sentenza c'è tutta la storia del cambiamento del costume degli esseri umani. Vabbè, andiamo avanti. Ma questa è una fisima, è un terrore che c'è qua nel Veneto. L'angoscia di tornare poveri nella terra del grande boom. Pronto?
Sì, caro, sono Beppi Treviso.
Dica.
Posso interrompere un attimo?
Sì.
C'è una specie di confusione in quello che ho sentito un attimo fa del discorso tra la proprietà e il possesso, che sono due cose molto diverse.
È vero, è vero. Io li ho usati come sinonimi, hai ragione.
No, non è possibile, perché la proprietà è la facoltà di disporre in modo assoluto e si può disporre, direi, solo di cose immateriali, neanche di, faccio per dire, io ho cani e gatti, neanche del proprio, io dico proprio in senso lato, ma che non è mio in senso di proprietà, è mio in senso di possesso, perché io gli sto assieme e lo adopero, tra virgolette, per la mia compagnia, per tante cose, va bene, come si potrebbe dire, e qui si va a rischio di farsi va bene maledire da qualcuno, che si possiede i propri familiari, nel senso che si vive assieme, si adoperano, tra virgolette, per i propri affetti, per i propri, guarda che parlo in modo
non solo
materiale.
No, ma ti sto credo di capirti almeno.
Adoperare non vuol dire malamente, vuol dire usare per la propria vita, insomma, però è molto diverso dalla proprietà.
Il
possesso.
Come lo precisi tu, potrei essere d'accordo, cioè non vedo motivi di conflittualità, ecco, è solo che io l'ho usato probabilmente in modo più leggero, ecco.
Ecco, vorrei dire che qualcuno non scambi la proprietà, che basta guardare il codice civile,
certo,
è una facoltà di disporre in modo assoluto della cosa. Io ho la proprietà di una casa perché posso fare entro certi limiti quello che ne voglio, ma non certamente di una persona o di un animale.
Certo.
Dell'animale ci sono dei picchetti, ci sono,
certo,
dei limiti, ma questo non è assolutamente possibile con le persone, che possono essere, diciamo, frequentate, diciamo la parola che volete, ma non possedute, non si ha la proprietà. Ecco.
Va bene.
Il possesso è una cosa che, sai, è molto diciamo esteso. Ecco, quando si dice uno ha posseduto una donna, vuol dire che stato assieme, insomma,
certo.
Non è che è roba sua. Tutto qua.
Benissimo.
Scusami.
No, grazie. Grazie.
Ecco, saluto gli ascoltatori.
Buona serata, ciao.
No, vabbè. In effetti quello che dici tu è corretto, solo che innanzitutto io uso magari termini non appropriati spesso, e fai benissimo anche a puntualizzarmeli, però vabbè, va bene così. Angoscia di tornare poveri nella terra del grande boom. Beh, però effettivamente io ho anche finito qui la trasmissione ed è giusto che lasci il posto a Stefano. Allora, l'angoscia della terra del grande boom lo prenderemo dal prossimo giovedì. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 e continueremo ancora Esiodo. Io ho parecchi problemi fra lavoro e tutto il resto, faccio molta fatica ad andare avanti con Esiodo. Comunque in ogni caso altre tre trasmissioni, quattro, le ho già pronte, per cui non dovrei rimanere senza scritti. Se per caso dovessi rimanere senza scritti, dovrei cominciare il crogiolo dello stregone come colonna del cielo, cioè il crogiolo dello stregone come dei. Però ho delle perplessità di cominciare quel tipo di lavoro. Volevo prima finire Esiodo per cominciare quello. Per cui al limite cercherò delle soluzioni per fare delle trasmissioni magari con delle monotematiche di mezzo. Per cui abbiate un po' di pazienza, perché scrivere commentando Esiodo non è semplice, non è assolutamente semplice. Vabbè, abbiate pazienza, cercherò di preparare le trasmissioni. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.